oggi, e a cui chiediamo oggi, visto che quest'anno ricordano l'anniversario di 70 anni della Costituzione, gli chiediamo appunto di fare un intervento sul tema per aiutarci un po' ad apprezzare anche le bellezze di questo testo che magari conosciamo sicuramente poco, o meno di quanto dovremmo. Quindi lascio a lui la parola.
Possiamo sì. Registrare...
fate quello che volete.
Va bene, allora cominciamo. E cominciamo, però io per cominciare dovrei avere un pochino il corso della situazione, cioè sapere voi la Costituzione come...
sana e robusta Costituzione.
Si spera. Che voi vi sentiate in difficoltà, che è una cosa secondo me molto imbarazzante. Non è che sia una vostra responsabilità, vi dicevo, no? Perché avete un'età per cui siete più nella fase del ricevere da fuori piuttosto che nel ricercare voi. E adesso comunque siete qua perché vi interessa anche me. Però è proprio un paese strano questo, no? In cui delle persone evidentemente interessate come voi, la nostra, il complesso delle prime regole del nostro stare insieme è un... Allora, la prima domanda che mi viene è: com'è che pensate di poter osservare la Costituzione se non la conoscete? Sì, vabbè, ma cioè, come ti chiami? Ma ci diamo la fine. Marco, secondo te sarebbe da osservare la Costituzione? Ma se non la conosci come? Se non la conosci come fai a osservare? È un problema che abbiamo proprio come paese, perché sembra che nessuno la conosce, o qualcuno, e generalmente chi la conosce in un modo così approssimativo che quasi è come se non la conoscesse, o delle volte sarebbe meglio che non la conoscesse se non la conosce. E allora cominciamo, vediamo un po' se nonostante questo buco, riusciamo a fare un percorso insieme, un dialogo, invece che dire le cose io, che poi se le dico io da solo, sfuggono subito, no? Quasi. Vediamo se riusciamo a fare un percorso. Dicevamo prima che la Costituzione compie 70 anni, quindi è entrata in vigore quando? E sapete quando si è cominciato a scrivere la Costituzione? Nel 46, a metà del 46, dopo il 2 giugno, quando sono stati scelti dai cittadini italiani coloro che avrebbero scritto la Costituzione. E secondo voi è importante collocarla storicamente oppure no?
Sì.
E perché è importante?
Dopo la seconda guerra mondiale si identificava un popolo con la Costituzione, quindi cercava anche da quelle regole messe insieme di rinascere, diciamo.
Capisci com'è il fatto che voi che siete qua e che siete impegnati non la conosciamo. Nel senso che, lo dici, no? Si cercava di creare un nuovo modo di stare insieme.
E come facciamo? Perché è fallito quel modo. Ormai siamo in un mondo in cui le leggi non sono più vincolanti, oppure non si ci vede più alla stessa legge. Nel quel mondo in cui si pensava nella seconda guerra mondiale, si pensava...
Aspetta un attimo, prima dopo la Costituzione, perché...
No, il mondo che si pensava dopo la seconda guerra mondiale.
Cioè che si pensava a creare.
esatto, molto più equilibrato, più
tu dici è fallito.
Sì, perché basta sapere c'è un
ma non è che per caso è fallito proprio perché noi non conosciamo la costruzione o no? Adesso poi non andate a casa a suicidarvi. Però cioè, vogliamo pensare, no? Perché per essere propositivi bisogna prima riconoscere l'altro. Una volta che abbiamo riconosciuto lo stato di fatto, poi possiamo essere propositivi.
Però non è che non sappiamo
di attenzione, perché secondo me se non si capisce il sistema della Costituzione, poi è molto difficile mantenere una coerenza. È molto difficile mantenere una coerenza. Adesso visto che siamo qui, che c'è Beppe, eccetera, a me scappa un pochino di fare un paragone anche con le scritture. È lo stesso, nel senso che se tu non capisci il senso delle scritture e poi prendi anche delle cantonate. Pensate come è possibile interpretarle diversamente, giusto? Poi le particolarità, se sfugge il senso, possono andare un pochino a creare. E allora vediamo un pochino se riusciamo a capire il senso. Allora, è importante collocarla storicamente perché? Perché secondo me per capire che cosa dice la Costituzione è necessario capire almeno un po' quali fossero le esperienze di coloro che hanno scritto. E allora che esperienze avevano quelle 500 e passa persone che sono state incaricate di redigerla? Ora pensare, siamo nel 1946, che esperienze avevano avuto?
Sono stati numerosi mondiali, regimi totalitari.
Indietro perché sennò non capiamo niente. Nel senso che esiste una discontinuità forte tra i regimi totalitari e il modo di organizzare lo stare insieme che esisteva prima o no?
Prima
dei regimi. Prima il 1922, dopo il 1992. Cioè nel 1922 è stata una censura forte tra il sistema dello stare insieme prima e il sistema dello stare insieme dopo o no?
Sì.
Sì. Perché da una monarchia comunque però non era assoluta.
Beh, non era assoluta, ma per esempio loro votavano.
No.
C'era la tifone, no, mica tutti no.
Sì.
Noi proprio non c'eravamo,
no.
Per dire, no? C'era la tifone, i contadini, voi siete giovani e purtroppo, io dico purtroppo e sottolineo perché le ragioni per cui non si conosce la Costituzione dipendono dalla scuola e la scuola non è capace di insegnare la storia.
E quindi non conoscete neanche come, perché anche lì no, ma ti sembra logico che noi sappiamo tutte le date delle guerre e non sappiamo come vivessero le persone nei vari periodi storici? A me sembra un controsenso incredibile. Vabbè, come vivevano nel 1940 i contadini in Italia? In Italia, non al sud, perché al sud poi ci sono andati avanti, chissà quanto. Com'è che vivevano? Cioè, c'è stata una differenza di un certo rilievo tra la vita dei contadini prima e dopo il 1922.
Ci sono stato per qualche sovversivo si opponeva al regime, ma tutti gli altri, che erano la stragrande maggioranza, c'è stata qualche differenza notevole. Adesso, no? Che non mi senta nessuno, però se c'è stata qualche differenza, c'è stata qualche differenza un pochino in meglio. Allora, non così esaltiamo il negativo, il ruolo dell'autoritarismo. Perché segue quasi naturalmente a qualche cosa che precedeva, no? E che aveva più o meno lo stesso segno e lo stesso marchio. Come succede generalmente, l'autoritarismo è stata una specie di reazione forte, magari mal indirizzata anche, a un progresso verso l'affermazione di libertà che prima non esistevano. No? Anche lì. Va bene non studiare la storia del della seconda metà del Novecento, però anche quella della prima metà del Novecento la si studia molto male, no? Quali sono stati i prodromi del fascismo?
Il biennio rosso.
Com'è?
Il biennio rosso. Dopo
la rivendicazione.
È questo la prima guerra mondiale.
Infatti. Cioè, alla gente, a qualcuno, perché poi non erano tantissimi, però ce n'erano, qualcuno ha cominciato a dire no, qui così non va bene continuare in questo modo, no? Cioè, non va bene che noi non abbiamo le libertà che hanno invece altri, che se ce l'hanno soltanto altri non si chiamano neanche più libertà. Ecco, allora, per riuscire a identificare la situazione che vivevano le persone che hanno scritto la Costituzione, bisogna guardarsi indietro anche oltre il fascismo. E per poter verificare che insomma la linea era quella, dopodiché il fascismo è stato estremamente più autoritario, per carità, era assolutamente stato soppressa qualsiasi voce in contrario, erano stati aboliti i partiti, eccetera, eccetera, eccetera. Però il modo di vivere delle persone non è che si differenziasse tantissimo, salvo che, a mio parere, magari fino agli anni 30, perché poi dal 37, 38, insomma, quando ci si è avvicinati, forse anche un pochino prima, molto al nazismo, si è cominciato a pensare alla guerra, eccetera, allora le differenze sono state notevolissime, no? Salvo che, dicevo, molto probabilmente per la borghesia, per una parte. Per la borghesia illuminata e basta. Quindi una continuità storica che porta a che cosa porta la storia nei periodi immediatamente precedenti alla comunità. Ma cosa succede? Prima del 46 cosa succede? Prima del 46 c'è il 45, questo è incontrovertibile, secondo
me. Finisce la guerra.
Nel 45 finisce la guerra. Andiamo indietro di 5 anni e la guerra, di 6 anni la guerra invece comincia. Andiamo indietro di 21 anni e una guerra. Andiamo indietro di altri 4-5 anni e la guerra comincia. Proviamo a metterci. Cioè, proviamo a vivere quel che vivevano le persone che nel 1946 avevano la vostra età o poco, non tantissimo di più, c'era qualcuno che ne aveva sì di più, ma c'erano anche tante persone giovani, no? Queste due guerre mondiali, per esempio, per noi sono, hanno perso di significato. Dire che la seconda guerra mondiale ha causato 55 milioni di morti, per noi è parlare di statistica. È difficilissimo riuscire a immedesimarci, perché trasportiamo nella concretezza della quotidianità quei 55 milioni di morti. E vediamo che 55 milioni di morti, quante sono le persone che hanno perso un braccio, una mano, un dito, una vista, una gamba? E quante sono quelle che hanno perso la casa? E quante sono quelle che hanno perso una persona cara? No, e abbiamo un'idea di questa tragedia che per noi, insomma, ma non c'è soltanto la guerra, c'è anche la Shoah. Che siano compresi o non compresi 6 milioni di morti della Shoah in questi 55, la Shoah ha una caratteristica particolare, che è quella dello sterminio programmato. Sterminio, che vuol dire? È una scelta, no?
Ah, come i campi di Auschwitz.
Come?
Come i campi di Auschwitz,
esatto.
La Shoah, esatto. Dello sterminio degli ebrei.
Degli ebrei,
c'era anche il nazismo, questo collocato storicamente qua, da queste parti qua.
Sì, storia. Certo, guarda, gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, i disabili.
Ecco, per la purificazione della razza, c'era anche
certo,
qua la razza di razza.
Certo. Che sono delle cose che ogni tanto si sentono anche adesso. Un appunto che
poi erano situazioni davvero che c'era vedere, c'è da mettersi le mani ai capelli, c'è vera massa. Anche mi ricordo quella poesia di Primo Levi, se questo è un uomo, c'è, leggendo quella poesia, se questo è un uomo senza il nome, con un numero, va a mancare la dignità delle cose materiali, chi se ne frega, cioè, è proprio davvero una cosa mortificante.
Certo. E poi una cosa alla quale noi pensiamo sicuramente pochissimo è gli effetti che la bomba atomica ha fatto sull'idea. Perché io sono nato dopo che sono scoppiate le prime due. E allora, quando sono nato, la bomba atomica lì poteva non piacermi, come non mi piace, ma non mi piace neanche i terremoti. Ha trovato lì la bomba atomica. Chi viveva allora invece no, non ha trovato. Ha appreso a un certo punto che, mentre prima, quello che sapeva lui, quello che aveva vissuto lui per distruggere una città e quante bombe ci volevano e quanta gente poteva salvarsi, no, dopo ne basta una, distrugge la città completamente e ammazza tutti quelli che sono. Cioè la bomba atomica ha cambiato il futuro delle persone che vivevano allora. Ecco, allora possiamo cercare di trovare il perché di qualche cosa che stravolge il modo di organizzarsi che esisteva da sempre.
Bisogna fare qualche chiarezza anche a proposito di altro, perché poi noi ancora una volta, no? Ce la insegnano in un modo tale per cui
abbiamo anche delle illusioni sul percorso dell'umanità,
per dire. Rivoluzione francese, sapete tutto il cercatore. Libertà, uguaglianza, fraternità.
Ecco, questo slogan era tradotto nel pensiero esattamente così come annunciato. Perché no?
Perché per l'applicazione pratica, cioè le istituzioni assegnate erano abbastanza assolutiste.
Erano assolutiste, sì, però questo riguarda il procedere, un giudizio. Ma io direi anche sotto il profilo dei principi.
Non era uguaglianza di tutti.
Cioè?
Forse le donne comunque non erano considerate come gli altri.
Le donne, sempre le donne.
Se consideriamo il diritto di voto,
cioè, le donne non erano cittadini. Le donne, la cittadinanza aspettava i maschi. Se qualche donna gli veniva in mente di mettere su qualità per rivendicare il diritto al voto, il diritto alla cittadinanza, pari al diritto dei maschi, generalmente finiva con la testa da un'altra parte.
comunque è stato fisicamente della borghesia contro la nobiltà, c'è stata una fascia
poi tutti partecipano alla tipologia a queste cose, alla fine, no?
Ci sono dei fattori storici incredibili. Vabbè. Allora, questo ci serve per inquadrare. Come potesse svilupparsi lo il pensiero? Allora, uno si guarda indietro e dice: ma guarda che cataclisma, ma guarda che disastro, ma guarda che tragedia. E come facciamo a evitare che in futuro si ripeta tutto questo? E cosa hanno pensato per evitare che in futuro tutto ciò si ripetesse?
Questa è una parola male. Il provvedimento. Che cosa hanno pensato?
Tre poteri di...
Hanno pensato di partire da dove?
Dal potere, quindi dal distribuire il potere in tre diversi capo dello Stato.
No, questo era già un pensiero che esisteva e in qualche misura era attuato, magari non da tutte le parti del mondo, anzi magari in pochi posti, perché ci sono anche delle esperienze precedenti alla Costituzione, cioè c'è la Repubblica di Weimar, per esempio, in Germania, ci sono delle cose. Il principio della divisione dei diritti è stato pensato nel 1748, manifestato nel 1748 a Maurizio. No. Allora, quello, attenzione, la divisione dei poteri è uno strumento, ok? Gli strumenti servono a realizzare qualche cosa. Cioè, il martello non è un valore, il martello è uno strumento per fare qualche cosa, giusto? Altrettanto la divisione dei poteri è uno strumento per raggiungere uno scopo. E qual è lo scopo attraverso cui? Cioè, provate a pensare, se riuscite a rispondere coerentemente alla domanda, per evitare che succedessero tutti i disastri che sono successi fino al giorno prima, che cosa hanno pensato?
La pace e poi la
guerra. Vabbè, la pace però? E Vietnam. Andiamo al sistema. Cioè, il ripudio della guerra è la conseguenza di che cosa?
L'uguaglianza
dovremmo essere tutti uguali perché è inferno, per dire, per usare un'espressione immaginifica.
Un sistema legislativo non arbitrario.
Anche quello è uno strumento. Cioè, da che cosa parte tutto questo? Da quale?
Dall'indirizzo di voto.
No, non è vero. Il valore della persona. Parte lì. E c'è scritto nella Costituzione. Tutti i cittadini, che vuol dire tutte le persone, hanno la dignità. E dignità non equivale a valore. Poi non sono da buttare via. Nessuno è da buttare via. E questo qua è il principio. Quel che sta alla base della Costituzione è: nessuno è da buttare via. O meglio, tutti siamo importanti. Tutti siamo importanti. La rivoluzione, che è una parola che bisogna usare con cautela perché richiama ineludibilmente l'idea di violenza. Il rivolgimento che compie la Costituzione è esattamente questo. Tutti siamo importanti tanto quanto gli altri. E di che parte tutto? Se noi non identifichiamo il principio di base, e poi come facciamo? Siamo comunque disorientati, perché per esempio no? Il rifugio della guerra, che senso ha? Perché? Qual è l'elemento giustificativo di tutta la Costituzione? È proprio questo punto di partenza. Tutti siamo importanti come quanto gli altri. Ciascuno ha un valore. E ciascuno è il valore degli altri. Di lì viene tutto. Attenzione, perché poi questa affermazione iniziale è contemporaneamente il principio e la fine.
nel senso che è l'enunciazione, ma è anche lo scopo. Lo scopo è che sia vero che tutti siamo importanti quanto gli altri. Da qui noi possiamo capire come ciascuna delle affermazioni contenute nella Costituzione, tutte o quasi, perché ce n'è, c'è qualche distonia, c'è l'articolo 7, per esempio, che mette la religione cattolica in una posizione di privilegio rispetto alle altre. L'articolo 22, che dice che non si possono perdere, non si può essere privati del nome, della cittadinanza e della capacità giuridica per motivi politici. E non è in sintonia, perché se tutti siamo importanti, allora il nome e la cittadinanza non possono essere mai sottratti. Per la capacità giuridica è un pochino diversa, perché se uno si mette a fare delle cose strane, nel senso che ha una casa, la venda per 10 lire, e si dice, aspetta un attimo, sarà il caso che tu abbia bisogno di qualcuno che gestisce il tuo patrimonio perfetto. Ma il nome, la cittadinanza, è in contrasto. Chi ha scritto quella norma pensava di tutelare i cittadini da intromissioni politiche, no? Quanto alla propria identificazione. Però poi ha fatto il passaggio. Allora, se questo è il principio, quali sono le conseguenze? E vediamo un pochino in tutti i sensi, in tutti i settori, ovunque.
La Costituzione, perché come è fondata? Allora, ci sono
articoli a disposizione.
Come?
Grosso modo articoli e disposizioni.
Allora, ci sono. La Costituzione è composta di tre parti. Sì. Soltanto che la prima parte non si chiama prima parte, si chiama principi fondamentali. Articolo da 1 a 12. La seconda parte non si chiama seconda parte, ma si chiama prima parte. Diritti e doveri. Ricordate questa dicitura. Diritti e doveri, non doveri. E la terza parte invece è la parte che riguarda l'individuazione e il funzionamento delle istituzioni. Tutto, come vi dicevo, è teso a rendere vera l'affermazione secondo cui tutte le persone sono degne allo stesso modo. Ragione per cui l'articolo 3 lo dice in un modo diverso e poi c'entriamo un pochino dentro. Ragione per cui le caratteristiche personali di ciascuno non possono essere causa di discriminazione. L'articolo 3 lo dice in altre parole, che i cittadini hanno la dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Vuol dire che noi siamo tutti diversi, perché lo dice, per genere, per etnia, per religione, per bla bla bla, eccetera. Per condizioni personali e condizioni sociali, che sono due definizioni che facciamo fatica spesso a dire. Condizioni personali, per esempio, se riesce o riesci, bisogna del tutto da io. Una condizione personale. Cos'è una condizione personale? Me la trova qualcun altro,
una malattia.
Una malattia è una condizione personale?
La disabilità.
La disabilità.
La povertà.
La povertà è una condizione
sociale. Disoccupazione.
Ma andiamo ancora un pochino più indietro. Le condizioni personali sono, per esempio, che uno è alto e uno è basso. Sì, uno è grasso e uno è magro. Uno ci vede bene e uno ci vede male. Uno è sordo e l'altro ha l'orecchio sopraffino, anzi ha l'orecchio assoluto, cioè uno che musica fa bene. E secondo me, proprio se guardiamo queste due affermazioni, condizioni personali e sociali, ci accorgiamo di più che cosa vuol dire la prima parte. Se nessuno può essere discriminato per le sue condizioni personali,
vuol dire che chi è sordo ha diritto ad avere lo ad essere nella stessa condizione di autorealizzazione di chi ci sente. E così chi non ci vede ha diritto a perseguire la sua strada tanto quanto chi non ci, tanto quanto chi ci vede. Si capisce meglio che cosa vuol dire che tutti i cittadini hanno pari dignità.
E avendo pari dignità, dignità, primi, pari, secondo, non possono essere discriminati qualsiasi ragione di discrimine si possa individuare.
Come lunga la strada, no? Di pochissimo tempo fa l'abolizione dei limiti di altezza per poter fare il poliziotto piuttosto che il vigile urbano.
Ecco, allora partendo di lì, vediamo un po' come si sviluppa nella Costituzione questa affermazione iniziale.
Intanto, sotto il profilo giusto e giusto dell'organizzazione della società, cominciamo dall'articolo 1 della Costituzione. La sovranità è la forma che la forma e nei limiti della Costituzione. Allora, riusciamo a capire adesso perché l'Italia è una repubblica, quello l'ha stabilito, democratica. Riusciamo a capire perché è democratica?
È perché democratica, democrazia, potere,
sì, sì.
È perché il potere è nelle mani del popolo.
Ma perché il potere è nelle mani del popolo?
Un momento, nelle mani del popolo.
Aspetta solo un attimo,
il potere è nelle mani del popolo, un momento c'è. Cioè, tramite i partiti, che i partiti
ho sono capito, ma questa qua è la descrizione. Io voglio, sì, sapere la causa. Perché? Perché il potere è nelle mani del popolo?
Se tutti siamo uguali, abbiamo pari dignità, abbiamo tutti i diritti di esercitare.
Perché tutti abbiamo pari dignità. L'uguaglianza è una conseguenza, che non siamo uguali. Anche qui
è il diritto di decidere.
Tutti dobbiamo contribuire al bene comune. Cioè.
Ma perché siamo degni tutti allo stesso modo? Perché se non fossimo degni tutti allo stesso modo, pensaci, ragionaci un attimo. Se non fossimo degni allo stesso modo, ma perché diavolo dovremmo governare tutti quanti? Ma che senso ha? Tant'è vero che prima le donne non erano degne e quindi non votavano. E è necessario riuscire anche a vedere le relazioni tra le cause e le conseguenze. Perché se no non capiamo niente, non soltanto della Costituzione, ma probabilmente anche della vita.
Poi non c'è soltanto la ragione, non c'è soltanto l'intelletto, c'è anche il sentire, ci sono le emozioni, i sentimenti. Noi siamo però degli animali strani in cui abbiamo una capacità elaborativa che è particolare. In cosa ci distinguiamo dagli animali? In che senso?
Anche
la usiamo anche per noi, anche per un animale impastrato che non serve a niente.
Sta nel simbolo, direi. Almeno generalmente si dice che stia nel simbolo. Noi siamo capaci di elaborare i simboli.
Penso che la causa sia la coscienza di sé.
È
la coscienza di sé che elabora il simbolo.
La coscienza di sé dovremmo chiedere a un cane se ha coscienza di sé o no.
Il contro.
Secondo me ce l'hanno.
Chi conosce?
Secondo me ce l'ha la coscienza di sé. I cani, gli animali hanno paura per essere. È la paura che cos'è? Noi che siamo, siccome li mangiamo, no? Dobbiamo svelarci la coscienza. E allora mangiandoli dobbiamo dire, beh, insomma, questi qua non è che hanno coscienza di sé, perché se ammettessimo che hanno coscienza di sé avremmo più difficoltà a mangiare. Giusto? È una questione di identificazione, di riconoscimento. Poi arriveremo. Perché è la stessa roba, uguale, precisa, identica, che sta alla base del razzismo. È questione di riconoscimento. Se noi riconosciamo una base comune anche con gli animali, poi facciamo fatica a trattare. Voi siete giovani, e quindi, essendo giovani, avete molta meno esperienza. C'è la differenza tra voi
vostra vita e voi non avete vissuto la mia. E contemporaneamente io la vostra vita l'ho vissuta 50 anni fa. E quindi quello che per voi è l'ultima parte della storia, per me è stata cronaca. Cioè io non ho bisogno di andare a leggere sui libri come vivevano i contadini nel 1960, perché l'ho visto. E così non ho bisogno di andare a cercare come, qual era il rapporto tra uomo e animale nel 1960, perché lo so per esperienza diretta. Nel 1960, in quegli anni lì, sapete come si ammazzava il maiale?
Sì. Io l'ho visto anche negli anni 90.
Morivano per disaguamento. Con i bambini tutti intorno, eh? Adesso non lo vedi. Adesso non lo vedi. Adesso per saperlo devi interessarti. Allora lo vedevi. Avevi 3 anni, scorazzavi nel cortile e vedevi le bestie appese. Vedevi sfogliare i conigli. Magari anche qui. Vabbè, questa qua era una digressione, perché torniamo agli esseri umani. Poi faremo del riconoscimento, se facciamo a tempo.
Sì, ma non, cioè, le persone che lo facevano non sentivano la voce, non gli sta.
Certo, sentivo, non gli sta.
Quindi per loro
era un male. Sì, se ne stavano anche facilmente tra gli esseri umani.
Non faceva senso più di tanto.
Ma perché? Era una questione culturale, certo. Non faceva senso più di tanto, anzi non faceva senso per niente. Era assolutamente normale. Perché vigeva in un modo molto più stringente questo senso della gerarchia. No? Per cui chi sta sotto nella scala della natura, o allora non nel 60 ma anche nel 60, comprese le donne, non è riconoscibile come sul mio stesso piano. Allora l'Italia è una repubblica democratica perché tutti i cittadini sono degni, e sono degni. Se non sarebbe molto senso. Aggiunge anche un'altra cosa, quel fondata sul lavoro. Perché c'è scritto fondata sul lavoro? Consapevolmente o inconsapevolmente che abbiamo fatto? Beh, un po' perché, dai, non dite qualcosa anche voi, no?
Faccio il comunista, voleva dire una fondata sui lavoratori. Io sono questo.
E invece ha fatto una mediazione fondata sul lavoro, che però vuol dire delle cose. Perché? Perché per esempio è fondata sul lavoro e non è fondata sulla rendita.
Perché già fondata sulla rendita crea delle disuguaglianze. Fondata sul lavoro dà l'opportunità a tutte le persone,
esatto,
tramite il lavoro di raggiungere uno status di
anche un altro significato ulteriore. L'Italia può essere una repubblica, può essere una democrazia soltanto se i cittadini lavorano perché sia una democrazia, una repubblica. Perché la forma repubblicana, se vogliamo che sia sostanza, la forma democratica, se vogliamo che sia sostanza, richiede che si avveri. Perché esista la democrazia bisogna che sia esercitata. Altrimenti se non è esercitata
non esiste.